promesse, trattate la macchina che vi è stata affidata con amore. Badate alla sua manutenzione. Le misure di sicurezza suggerite dall'azienda garantiscono la vostra incolumità. La vostra salute dipende dal vostro rapporto con la macchina. Rispettate le sue esigenze e non dimenticate che macchina più attenzione uguale produzione. Buon lavoro.
Le 9 minuti di questa domenica 24 febbraio. Quella che stai ascoltando è ancora Radio Onda Rossa, sono gli 87.9 in modulazione di frequenza e questa è Le Dita nella Presa. La clip della classe operaia va in paradiso, che precede come sigla tutte le nostre trasmissioni, diceva che macchina più attenzione è uguale produzione e effettivamente noi come sempre parleremo di macchine, in questo caso oggi anche di produzione. Allora, prima di andare nel vivo della puntata, vi ricordo che quella che state ascoltando è una trasmissione di approfondimento tecnologico, o almeno ci proviamo, andiamo in onda una domenica ogni due dalle 9 alle 10, più spesso fino alle 10 e mezza, su Radio Onda Rossa, radio che potete ascoltare dagli 87.9 in modulazione di frequenza o andando sul sito ondarossa.info, c'è il player, ma ben in vista oltre al player in questo periodo c'è anche un bel bannerone colorato con immagini incredibili a rotazioni ed è un banner che segnala una campagna importante che questa radio ha lanciato, che è la campagna di radio abbonamento. Si chiama radio abbonamento perché del resto questa radio ha delle spese ricorrenti e così vorremmo che fossero le sottoscrizioni di chi la radio se la sente, sottoscrizioni che sono l'unica cosa su cui la radio conta per campare, non avendo invece e per scelta pubblicità, finanziamenti o altri mezzi e mezzucci con cui reperire i fondi. Di fondi per mandare avanti una radio ne servono parecchi, ne servono ben 30.000 euro l'anno e abbiamo anche voluto, come dire, rendervi edotti di un tot di dettagli, cioè di come effettivamente spendiamo questi soldi, chiarendo che sono tutte quante spese vivissime e quindi vi invitiamo caldamente ad aiutarci a raggiungere l'obiettivo che ci siamo preposti, cioè quello di trovare 1.000 sostenitori e sostenitrici che mettendo 30 euro a testa ci aiutano a coprire le spese di quest'anno. Noi crediamo che sia importante che una radio come Radio Onda Rossa continui ad esistere e per farlo c'è bisogno del contributo di tutti e tutte e pensiamo anche che sia importante che continui a esistere in questa maniera assolutamente orizzontale di partecipazione. trasmissione è iniziata da tipo 2 minuti e già mi puntualizzano alcune imprecisioni, perché in effetti, vabbè, si scherza, avevo parlato di come in questa trasmissione si parlerà di produzione, ma allora dacci, fammi la correzione, così arriviamo anche a far capire a chi ci ascolta di cosa parleremo.
Eh sì, perché non è che parliamo di macchine e produzione, che sta nella testa, vedi, senti clangore metallico, senti produzione, industria, prodotti. Qua parliamo di cose pure.
Sì, è vero, pure.
Valore puro.
In effetti sta storia della purezza è un po' che ce l'abbiamo, no? Il digitale ha così, non ce l'ha affatto, ma ci vendono questa idea di un digitale etereo, direi. Parola anche questa che tornerà.
Che useremo in questa cosa. Comunque parleremo in questa puntata appunto di valore, valuta, produzione del valore e come questo... Diciamo, è come gli strumenti tecnologici attuali hanno, si sono scontrati con questo mondo che è quello appunto delle valute.
Un tema che ci sembrava importante da trattare, e se anche a voi lo sembrasse, allora vi invitiamo ad intervenire allo 06 49 17 50 oppure a scriverci, se volete, preferite una forma più lenta e distesa di discussione, alle dita nella presa @ondarossa.info, che è la nostra email, ondarossa@ondarossa.info invece è l'email della radio. E in questa puntata forse si inizierà a capire un po' di più, parleremo, per capirci molto brevemente, di Bitcoin, non solo di Bitcoin e dintorni, in generale tutto quello che viene chiamato criptovalute, e cercando anche di capire un po' perché si chiama criptovalute. Un tema, i più attenti avranno notato, che abbiamo già, a cui abbiamo dato il là nella puntata precedente.
Sì, quando abbiamo parlato della blockchain, perché sostanzialmente la blockchain nasce con le criptovalute, nasce, diciamo, viene proposta assieme a Bitcoin, e sostanzialmente praticamente tutte le criptovalute degne di considerazione al momento si basano su un qualche tipo di blockchain, come vedremo. Diciamo come una sorta di caveat iniziale, che noi appunto parleremo in generale delle appunto delle criptovalute, delle valute che sono intese appunto per scambio commerciale, appunto acquisto di beni in un certo di beni o servizi, insomma, per quello che è l'uso reale delle valute. Diciamo subito che ci sono altri progetti, diciamo, un pochettino più estesi, che coinvolgono le criptovalute, diciamo, con utilità sociale. Però siccome su questi progetti noi in parte su alcune cose siamo abbastanza dubbiosi, e per altre il meglio approfondire e dedicargli una puntata a parte, ne parleremo in una delle prossime puntate.
Sì, anche perché non so qual è il tuo pronostico, ma il mio pronostico è che ce ne andiamo col notturno questa notte. No, veramente, abbiamo qui una scaletta molto densa, ma noi cercheremo di essere rapidi ed efficaci per quanto si può, come nostro solito, cioè poco. E vediamo, noi per una volta vorremmo non tanto, spesso ne partiamo dall'aspetto tecnico e poi cerchiamo di tirarne fuori alcune considerazioni più generali. In questa puntata in realtà non faremo così, in parte perché l'aspetto tecnico un po' l'abbiamo già coperto l'altra volta e un po' perché ci ritorniamo più avanti. Vorremmo invece partire da quello che tutti quanti sappiamo, aggiungendoci magari qualcosa che non tutti sanno, che proprio quando si parla di Bitcoin, che comunque è un termine ormai noto.
Comune, sì, ormai Bitcoin, diciamo, chi ascolta, legge qualche giornale, ascolta un po' di telegiornali, si sente, cioè, sa che esistono queste cose, questi Bitcoin, questa moneta virtuale che viene usata, diciamo, come ci dicono tutti i giornali, viene usata essenzialmente per comprare killer nel dark web.
E dargli la droga.
E droga, sì, è una forma di scambio tra diciamo, basata su quello, è controllata dai nerd cinesi.
Sì, ci sono perle incredibili, sì, se cercate abbastanza, quindi noi abbiamo raccolto aneddoti che in parte mano a mano scioriremo, ma alcuni altri non c'è veramente spazio per quante se ne trovano. Uno di questi voleva appunto che i Bitcoin fossero essenzialmente controllati dai nerd e dai cinesi
speculatori.
dai speculatori cinesi, sì. Non è chiaro se anche i nerd fossero speculatori.
Comunque, tutti sanno più o meno che esiste questo Bitcoin, tutti sanno più o meno che si può usare per fare acquisti online, è una valuta del tutto virtuale, cioè non esiste una moneta con il bit fisica col Bitcoin sopra, non esiste un paese che usa il Bitcoin come propria valuta di riferimento, però esiste questa cosa. Ora, dato che questa è una cosa del tutto virtuale, la prima cosa che noi vorremmo affrontare è come si collega questa roba virtuale col mondo reale.
Sì, anche perché, come dire, anche il pagamento elettronico, no, in un certo senso è virtuale. Se io faccio un acquisto con la carta di credito, in un certo senso questo è virtuale, nel senso che non sto dando banconote fisicamente a qualcuno. Del resto, non lo so, magari alcune decine di anni fa qualcuno avrebbe potuto chiamare l'acquisto online un acquisto virtuale, ma oggi nessuno chiama questo in questo modo, benché in qualche senso siano alla fine soltanto dei bit a muoversi su dei conto correnti che di nuovo potremmo chiamare virtuali. Cioè io ho un conto corrente, una carta prepagata, qualcosa, vado su un sito di e-commerce e con la mia carta di credito do 15 euro a qualcuno che poi dopo mi manderà un libro a casa.
Quindi diciamo, stiamo parlando di una cosa che è molto ben reale, nel senso che tu utilizzi la tua valuta per comprare qualche cosa che poi ti arriva veramente. Se tu potessi tenerti soltanto nel mondo virtuale, sostanzialmente non potresti comprare proprio niente. Quindi
allora viene da chiedersi in che senso il Bitcoin è simile ad una valuta e in che senso il Bitcoin però è diverso da un meccanismo pur digitale virtuale come quello delle carte di credito.
Diciamo che quello che sta alla base è la produzione e cosa sta dietro a questo, alla valuta e al suo valore, diciamo. Perché diciamo, le monete virtuali che non sono criptovalute vere e proprie, quelle diciamo antiche, che in realtà quelle che possiamo considerare una carta di credito, una cosa, hanno la caratteristica di essere basate su qualcuno che garantisce per queste monete.
Un caso possono essere per esempio le carte regalo, le gift card, quelle che io te le regalo e allora tu c'hai 20 euro da spendere per ascoltare la musica, no? Per comprare delle cose in certi negozi, cose del genere.
Sì, le carte, tutte le carte prepagate, ma anche le carte prepagate, diciamo, anche quelle che erano le vecchie social card, se qualcuno se le ricorda.
Cioè, che hai tirato fuori?
Vabbè, non divaghiamo su questo.
O la carta carburante, no? Cose del genere.
I buoni pasto, queste cose qua. C'era, ecco, è un valore che qualcuno garantisce e che quindi è un valore di scambio che ha, può essere limitato in una qualche maniera, ma comunque c'ha dietro un valore reale. Reale nel senso che c'è un'istituzione che in teoria ha dilato in una qualche forma il controvalore per ripagare queste cose, questa valuta.
Eh sì, se voi andate dal pizzaiolo con un buono pasto, quello se lo prende perché crede che poi dopo la società dei buoni pasto poi gli ridà.
Certo, se gli dici che te lo sei stampato tu il buono pasto,
non se lo prende più.
Non se lo prende più.
E questo è molto diverso dal sistema dei Bitcoin, in cui invece il tipo di controllo che viene fatto non è un discorso sulla genuinità, perché il punto è che non c'è un'autorità che li rilascia, ma invece i Bitcoin vengono man mano creati, ovvero il valore, e per questo diciamo per la produzione, il valore viene prodotto sostanzialmente convertendo la computazione informatica, cioè il calcolo in generale, chi risolve certi calcoli molto difficili e quindi sostanzialmente ha speso dell'elettricità, dei soldi per l'hardware, insomma ha affrontato un suo costo, allora ottiene in cambio un valore in Bitcoin. Ok, quindi in questo senso un Bitcoin è effettivamente un sistema in cui la produzione di valore è decentralizzata. Non è che i Bitcoin esistono perché c'è la Bitcoin SRL che li stampa. Mm-hmm. In questo è estremamente diverso dal sistema dei buoni pasto. E del resto però c'è il fatto che questo tipo di moneta non fa riferimento ad un'altra scorta di moneta. Cioè non è che tu hai un Bitcoin perché quello dimostra che tu hai l'equivalente in qualcos'altro di una risorsa, non c'è l'equivalente in oro, non c'è l'equivalente in euro, non c'è l'equivalente in niente.
Sì, in realtà poi vedremo più avanti che esistono cose ibride che cercano di inserire l'equivalente di qualcosa come supporto a una criptovaluta, però in realtà le criptovalute pure originali sono fatte in questa maniera, cioè il sistema, il Bitcoin ha valore perché per consenso tutti quelli che lo usano gli attribuiscono un valore che è legato alla capacità di risoluzione di appunto un problema matematico, che in realtà poi ha anche un uso all'interno della rete del Bitcoin, che è sostanzialmente quello di validare le transazioni.
Sì, esatto. E viene comunque da chiedersi, dal punto di vista, come dire, non informatico, ma dal punto di vista del mondo reale, che genere di soldi siano i Bitcoin, perché in genere li chiamiamo come moneta, ma abbiamo detto che non fanno il corrispettivo in un'altra moneta. E però non sono nemmeno una moneta legale essa stessi, cioè non c'è un paese in cui i Bitcoin sono la moneta in cui ha corso legale, altrimenti sarebbe uguale alla sterlina, che dice beh, in Italia non la stampano la sterlina, però esiste in qualche paese, è legale. Non corrisponde, diciamo, all'analogia buono pasto, perché nessuno c'ha in cambio dei soldi da darmi se io gli ridò invece indietro un Bitcoin, e quindi abbiamo pensato che uno spunto poteva essere, per quanto magari anche in parte contraddittorio, quello di andare a guardare come in pratica gli stati si sono relazionati con il, ma io come lo tratto se la gente dentro al mio territorio c'ha i Bitcoin?
Diciamo che il problema della nella relazione degli stati con degli stati e governi, o comunque le istituzioni economiche stabilite con i Bitcoin, all'inizio è stato orientato alla totale sfiducia. All'inizio si è cercato di dimostrare sostanzialmente che fosse un tipo di truffa, una bolla, un tipo di bolla speculativa, uno schema Ponzi, che sarebbe lo schema piramidale in cui praticamente chi partecipa all'inizio ottiene i profitti e poi a un certo punto il sistema crolla e chi ha investito alla fine perde tutto. Ma in realtà ci sono state le prove che non è questo, e quindi a un certo punto i governi hanno cominciato a considerare questo Bitcoin come una cosa esistente e non una truffa nascosta.
E comunque un qualcosa che non sarebbe esploso da lì a un mese, perché allora, se esplode da lì a un mese tu dici vabbè, aspettiamo e vediamo poi che succede, se quella cosa è lì per rimanere.
Invece no, quindi sostanzialmente hanno cercato di trovare un'analogia. Abbiamo detto che un'analogia con la moneta corrente non era possibile, perché la moneta, per come è definita la moneta, cioè la valuta al momento, o c'è una o la valuta esiste perché c'ha un valore reale, un valore diciamo legale deciso da uno stato, o perché c'ha comunque col supporto di uno stato una qualche capacità di scambio contro prodotti reali. In realtà il Bitcoin, dato che diciamo l'ultima potrebbe anche averla la capacità, perché usando delle transazioni virtuali comunque permette di comprare delle cose reali, ma in realtà non assomiglia tanto a una valuta. Quello che più, a cui più assomiglia, ed è anche diciamo le fluttuazioni nel suo valore lo dimostrano, in realtà assomiglia più che altro a uno strumento finanziario, è in realtà una specie di future. Il future cos'è? Praticamente il future è una specie di, vogliamo dirla, una specie di scommessa, cioè tu compri un questo strumento finanziario che acquisisce un valore se succede qualcosa. Generalmente i future sono ancorati tipo all'incremento di un dato tipo di mercato, oppure alla
per esempio potresti avere un future sul prezzo del petrolio o sul prezzo di una qualche risorsa. Questo è un classico future, e quindi sì, tu c'hai un oggetto che più, tipo, non lo so, il grano cresce di valore e più ti vale quella cosa che hai in mano.
Sì, la caratteristica del Bitcoin rispetto a un future, che molti future sono su cose ben definite, cioè se uno fa il prezzo un future sull'incremento del prezzo del petrolio a dicembre 2018, alla fine scopri se dicembre 2018 il prezzo del petrolio è cresciuto del 10% o non è cresciuto del 10%, e tu hai il tuo premio oppure no. Nel Bitcoin invece è come se fosse un future indefinito, perché il valore che c'è il Bitcoin diciamo, non dipende da un evento che succederà in un qualche momento del tempo, ma dipende semplicemente dalla quantità di bitcoin che ci sono in circolazione e dal loro scambio.
In generale da quante altre persone vorranno comprartelo o vendertelo, quindi è un sistema che da questo punto di vista si autoriferisce. Ora noi sui alcuni dei limiti, e anche per farci dare uno spunto di partenza per la trasmissione, faremo una corrispondenza con un compagno che ci parlerà di quelli che secondo lui e il collettivo di cui fa parte, che vi presenteremo tra poco, sono alcuni dei limiti del Bitcoin, e poi da lì cercheremo di espandere. Questi sono i Selector.
Eccoci tornati, abbiamo qualche piccolo problema col collegamento telefonico, quindi continueremo a parlare noi nell'attesa che il nostro contatto si faccia vivo. Allora, stavamo parlando della relazione del Bitcoin, della criptovaluta in generale, a questo livello non ci sono differenze, con il mondo reale. Abbiamo detto che il Bitcoin, più che a una moneta come siamo abituati a considerarlo, assomiglia di più appunto a uno strumento finanziario tipo future. Infatti di questo ve ne potete rendere conto facilmente, basta che guardate gli andamenti del valore del Bitcoin. Allora, il Bitcoin è una moneta, diciamo, vedremo più avanti come funziona questo sistema tecnicamente, però è una moneta che ha un limite massimo teorico raggiungibile. Che
non solo ha un limite massimo, ma anche un limite massimo di soldi.
Sì, è un limite massimo di numero di bitcoin che ci possono essere in circolazione.
E man mano che passa il tempo diventa sempre più difficile fare nuovi soldi. Quindi è un sistema in cui l'immissione di nuovo denaro tende a diminuire nel tempo. Okay? Sì, all'inizio se ne creano un sacco e poi sono sempre più rari.
Sì, quindi questa cosa induce spontaneamente spontaneamente un sistema deflazionario. E l'incremento di valore è una cosa sostanzialmente prevista all'interno del sistema. Ora, il punto su questa cosa è che è vero che il sistema cresce. Il Bitcoin è previsto che cresca di valore perché è difficile, sempre più difficile ottenerlo. Tuttavia, non con l'andamento che abbiamo visto, perché l'andamento che c'è nei mercati attualmente, con salite e discese, è quello tipico di un prodotto finanziario con un valore deciso in borsa.
In tutto ciò, mi dispiace interromperti, ma siamo riusciti poi a metterci in contatto con il nostro corrispondente, che salutiamo e di cui adesso possiamo svelare l'identità misteriosa. Io penso, non l'avevo ancora detto, chiari, così poi se non riusciamo a chiamarti poi non facevi una brutta figura, ma allora adesso posso dirlo che sei parte del collettivo Autistici e tra l'altro sei anche il conduttore di Coccole al Silicio, trasmissione che ci piace molto e che ogni tanto rimandiamo. Ciao.
Ah, grazie, ciao. Comunque andavate forte prima, eh? Io ho sentito un pezzettino quello che avete adesso sui Bitcoin, e si può anche solo quello, cioè, spiega perché non li usiamo con Autistici.
Oh, esatto, cioè, allora raccontaci parole, cioè, quando è nato tutto, visto che un po' di tempo fa, ma non mi ricordo quanto, avete scritto qualcosa.
Anni, secondo me era tanti anni fa che abbiamo scritto una roba su perché non prendevamo le donazioni in Bitcoin, e c'erano svariati motivi. Uno di questi è proprio quello che stavate dicendo prima, cioè che di fatto è come prendere una donazione di un prodotto finanziario il cui andamento muta come mutano i prodotti finanziari sul mercato, e quindi era una roba strana perché cioè io ti do dei soldi e poi io non so se quella donazione, se mi dai 10 euro so che sono 10 euro, cioè te mi dai un bitcoin, potrei avere culo che mi dai un bitcoin e vale tantissimo, oppure che cala, ma in generale o tu compri sempre e paghi in bitcoin, o se no quei soldi li dovrai, cioè questa cosa la dovrai poi cambiare, no? E questo per gestire le donazioni per noi era scomodo, perché o facciamo la scommessa, capito, che ci danno i soldi in bitcoin e poi noi li andiamo a cambiare, che comunque è sbattimento rispetto a quello che uno vuole fare, che il nostro obiettivo non era questo, e questo era il motivo, diciamo, più prettamente logistico di quanto sbattimento c'è se pigliamo le donazioni in bitcoin, posto che comunque sono soldi che fanno schifo come gli altri soldi. E la prima cosa che ci siamo detti era questa: no, è un prodotto finanziario, è un casino, bisogna stare dietro a questa roba, non ci abbiamo voglia. E l'altra cosa era una roba più di senso su il fatto che le criptomonete, soprattutto all'inizio, raccoglievano tanti entusiasti della crittografia, di queste cose, con cui noi in realtà non avevamo piacere di mischiarci per una differenza di approccio, essenzialmente perché le criptovalute si legano a un discorso strettamente monetarista, cioè si va a fare una critica dell'economia partendo dall'idea che il problema sono le banche centrali, e che se te liberi quel capitale poi corre libero e felice e automaticamente le cose vanno a posto, e per noi il discorso non è mai stato quello. Cioè per noi il problema è che non è che col Bitcoin tu metti in discussione i rapporti di sfruttamento, cioè semplicemente crei una nuova moneta che magari permette di aprire o liberare pezzi di mercato, ma a noi tutto questo non ci interessava. Non ci interessava neanche diciamo la parte più legata all'anonimato, perché ci sembrava tendenzialmente fuffoso, poco importante, nel senso che non è che basta dire la parola anonimato e quindi quella cosa ci interessa, cioè dipende cosa serve. In questo caso a noi non ce ne fregava niente, nel senso che non, se vogliamo fare la donazione anonima e mandaci dei soldi in busta chiusa, tanto noi non è che ti chiediamo 5.000 euro, ti chiediamo 10 euro anche se li ruba il postino, e pace, e pazienza.
Sì, infatti volevo interromperti tanto per dare qualche riferimento. Questa decisione che avete preso l'avete comunicata con un articolo su cavallette.noblogs.org, che è, diciamo, il vostro blog da cui date comunicazioni varie, appunto, sia di carattere più discorsivo sia più tecnico, tipo oggi c'è questo problema tecnico, domani è risolto. E in realtà, secondo me, è abbastanza interessante, oltre all'articolo stesso, è stata la sequenza di commenti. Io ormai in genere sono entrato in quello stato della mente per cui i commenti sono sempre qualcosa da cui scappare, e quindi in realtà solo per un puro caso l'ho letti, però in effetti in realtà valeva abbastanza la pena, perché chiaramente non è che tutti erano condivisibili, però il dibattito che c'era era un dibattito presente almeno all'interno di un certo ambito, che è quello di, appunto, come dicevi tu, tutte quelle persone che, anche partendo da idee simili alle nostre, a volte proprio le nostre, rimangono così affascinate dalla tecnologia e dalla crittografia che poi a un certo punto questo aspetto inizia a dominare ogni altra considerazione sul mondo. E appunto una delle cose di cui si parlava era, secondo me, un tema anche interessante, e che io qui ti ripropongo facendo l'avvocato del diavolo: era, ma va bene che è una speculazione finanziaria, però non è che se invece te lo mando con la carta di credito, quella invece non è una speculazione finanziaria, o quelli invece sono dei soldi così, sono soldi più puliti. Ho capito che per te uno è più faticoso dell'altro, e c'è un po' una parte di rischio, però se questa cosa permette, appunto, l'anonimato, permette tutti i meccanismi diversi, allora un pochino il vantaggio c'è. Ecco, su questo mi sembra che voi piano piano avete argomentato, no? Anche su questa parte dell'anonimato.
Ma allora, cioè, l'anonimato, la blockchain in realtà le transazioni sono pubbliche, no? Nel momento in cui si riconduce a te quella cosa, poi vedo dove sono finiti i soldi, però alla fine a noi non ce ne fregava niente, nel senso che il principio non era quello di fornire uno strumento per darci delle cose, dei soldi anonimi, che comunque sarebbe stato ugualmente problematico in qualche modo per l'andamento che ci avevano i bitcoin, perché nessuno ci dà un bitcoin se quello vale $600, capito? Cioè non o di più perché, cioè sì, lo apprezzeremmo, per carità, però non è che stiamo risolvendo i problemi di un poraccio che ci vuole mandare 5 euro nella busta, perché così sono anonimi. Quindi era un target che non era così interessante dal nostro punto di vista, cioè preferiamo avere tante donazioni di un euro, perché così vuol dire abbiamo tanta gente che ci vuole bene, piuttosto che un singolo capito fortunello che ha un bitcoin e ce lo dà dicendo facciamo una donazione, ma non ci servono neanche tutti questi denari. E poi l'altro discorso era che, cioè, noi puntavamo molto, per come è impostato il progetto, no? Dei discorsi che non si infilino nel, cioè per noi i soldi sono un fastidio necessario, ma un fastidio, non sono una cosa su cui riusciamo a costruire un discorso neanche vagamente politico. Cioè noi con i bitcoin non sappiamo che cazzo dirci, io cosa ti devo dire, una moneta anonima e sti gran cazzi, cioè che col discorso politico abbiamo fatto, cioè facciamo un discorso contro le banche centrali. E vabbè, ho capito, cioè da brutte, per carità, brutte. Cioè, sì, però per noi comunque il nocciolo della questione rimane il fatto che è uno strumento utilizzato dal capitale finanziario esattamente come tutti gli altri, che è diventato esattamente quello. Cioè non ha neanche assolto al suo compito da cui era partito, diciamo, quello di slegarsi dalle banche centrali. No, semplicemente è diventato uno strumento come un bene di lusso, che però che è molto soggetto ad avanti e indietro, e quindi è un buono strumento per le scommesse, per raggranellare soldi in fretta, no? Cioè butto soldi in bitcoin e poi trovo un exchange che me li cambia, se mi è andata bene ci ho guadagnato, se mi va male aspetto che mi rivada bene. Cioè,
hai toccato il tasso degli exchange,
con qualsiasi altro pacchetto azionario.
Hai toccato il tasso degli exchange, che sono, per capirci, questi soggetti che ti fanno poi il cambio tra bitcoin e euro, dollari, quello che ti pare.
Sì, che poi buffamente sono l'unica cosa che garantisce in qualche modo il valore di quell'oggetto. cioè l'exchange nell'attuale è fondamentale, perché i bitcoin non hanno un valore nell'economia reale, perché non si è mai formata un'economia di bitcoin, cioè la gente non li compra per comprare i servizi su internet, cioè la gente compra i bitcoin per fare speculazione. Quindi io faccio speculazione solo nel momento in cui sono in grado di prendere il bitcoin e riportarlo in dollari, se no non me ne faccio di nulla, perché non è mai partita un'economia reale dei bitcoin, no? Cioè noi quando abbiamo iniziato, scritto l'articolo su Cavallette, probabilmente non avevamo così chiara la cosa, anche se si vedeva come stava andando la roba, però adesso è molto chiaro che è così, e di conseguenza per noi ha sempre meno senso l'accettare donazioni in questo senso, perché sì, è come accettare una donazione di una scommessa, cioè se mi dai una roba che potrebbe avere un valore sì o no, sì, non è che non so, cioè sono sempre soldi, d'accordo, però il discorso che ci sta dietro per noi complica semplicemente la questione e non la riduce a sono solo soldi di merda, ce ne servono X, per favore aiutateci, se no chiudiamo, perché noi il discorso è quello lì, cioè è base, cioè non è comunque tutta roba brutta, scegliamo il modo più semplice. I bitcoin non sono semplici, ma certo, nessuna moneta elettronica è semplice, richiede comunque dei passaggi, no? Devo avere dei soldi, devo cambiarli, devo ricavare la moneta elettronica, poi mi devo tenere, cioè ha un livello di gestione che un 2 euro non ce l'ha. Cioè, se mi metti 2 euro nella busta è un francobollo e me lo spedisci.
A proposito di complessità, io ho già citato la trasmissione che fai, e su questa trasmissione ogni tanto hai anche dato qualche assaggio di, come dire, dello stesso argomento, ma di su un taglio diverso, proprio sui problemi di sicurezza che ci sono intorno alle criptovalute. Di darci un brevissimo assaggio di che cosa c'è di in qualche modo divertente al riguardo?
Cioè, ce ne sono tantissimissimi di cose interessanti, perché l'hanno provate un po' tutte nel tempo, no? Cioè, da, che ne so, gli exchange che falliscono perché gli fanno i furti e si portano via tutto. E quindi poi ci avevano un sacco di robe e non ce l'hanno più. E i furti sono semplicemente che, siccome quello sono robe informatiche, è come ti bucano e ti rubano la lista di utenti e password, ti bucano e se bucano l'exchange e si portano via tutto, e poi quella roba lì rimane in circolo, però non su più dell'exchange, quindi l'exchange chiude.
Questo chiude, però diciamo, è così vecchio stile che è quasi sospetto di, cioè comunque era ovvio, no? Quando tu apri certo, alla fine ti apri una banca, ma senza
attacchi, sono in realtà sono quasi tutte banalità di questo tipo, perché poi anche gli attacchi invece, quelli più diretti ai client, cioè ci sono, diciamo, malware e in generale dei client, che ad esempio ce n'era uno, mi sembra, per gli Ether, che era mal configurato, ma forse anche altre monete, e lui di default ti lanciava un'interfaccia web, solo che non la bindava su localhost, ma la bindava su tutte le interfacce, sicché se te per qualche motivo c'avevi, diciamo, il tuo IP esposto, magari anche semplicemente perché l'Universal Plug and Play agiva per te, e ti trovavi a lasciare sostanzialmente il tuo portafoglio alle interazioni delle altre persone, che potevano decidere di prendere i tuoi soldini e metterli da un'altra parte, e te lo sapevi dopo che te l'avevano fatto, quando ormai è troppo tardi. E quindi ce ne sono vari, no, di questi, o malware che fanno il target su i sistemi bancari, e oppure vanno a ricercare i wallet dell'utente che riescono a bucare. È un altro modo di sfilarti il portafoglio dalla tasca, sostanzialmente, come se fossi in autobus, però questo è digitale. Non è che uno non se lo poteva immaginare, no? È logico, tutto quello che ha un valore nel nostro mondo è frutto di, insomma, spinge a gente che se lo contende in un modo o nell'altro. Forse il furto più figo, mi sembra, l'hanno fatto in Canada, dove c'era tipo la sede di un exchange, e hanno fatto il furto tradizionale, cioè sono entrati
proprio col furgone con la calzamaglia nera,
metti tutto su questa chiavetta una cosa del genere. Sì.
Molto
sono
bello.
Andati ancora più sul tradizionale.
Ho capito, quindi sono portati una pennetta da casa e l'hanno riempita tipo il sacco col simbolo del dollarone.
Ma non lo so, era una roba del genere, ora ne ho parlato mesi fa, però mi era rimasta impressa per il fatto che mischiava, cioè uno pensa sempre alle robe, gli hacker, eccetera, invece no, questi sono bravi, dico, il passamontagna, hanno detto questa per prendiamo tutti i bitcoin. E certo. Allora mi ha fatto ridere questo sposarsi dei due mondi, no? Visto che comunque la moneta elettronica appunto tende a essere molto elettronica, cioè non ci sono grossi esperimenti di calarla nella realtà. Cioè va di moda un po' anche in alcuni ambiti questa cosa, ormai mi faccio la criptomoneta anche sulle microcomunità. Ma io non saprei la differenza che c'è, mi faccio dei fogliettini difficili da rifare, perché non la capisco, cioè, a parte il fatto che è geek avere la criptomoneta, però non saprei perché dovrebbe essere cioè una cosa più figa o la mia criptomoneta, non lo so.
Non lo sappiamo nemmeno noi, ma cercheremo.
Come si chiama? Il comune di Napoli voleva fare la criptomoneta insieme alla conquista dell'autonomia.
Sì, ma quella siamo ancora al limite delle sparate, cioè è prima del. Sì. Cioè, poteva pure dire, non lo so, che faranno, non lo so.
No, però evidentemente è su un trend che quando uno. Dico, mi faccio anche la criptomoneta.
Sì, sì, al bar da ubriachi so che si dice. Ah, tu dici che è progressista. Io pensavo fosse una di quelle cose che uno dice tipo al bar da ubriaco quando fa la voce grossa, tipo, io l'avevo presa più no, così, però anche. Sarà magari un'ingenuità mia, sarà sicuramente così. Senti, io ti ringrazio.
Perché anche negli ambiti di movimento io non ho sentito parlare di criptomonete, anche non in maniera, ma che minchiata. E quindi evidentemente a qualcuno la cosa è interessato in qualche modo.
Eh sì, ma infatti penso che ne parleremo in una prossima puntata proprio di questo argomento.
Ok. Sì, io davo la versione quella che è minchiata, poi se trovate qualcuno che
vabbè, noi daremo la stessa versione produce. Ma elaborando in maniera più estesa.
va bene,
ti ringraziamo moltissimo per questo passaggio, per gli spunti che ci hai dato e quindi vuoi darci qualche riferimento su dove leggerne di più? Questo non te l'ho chiesto, su dove poter ascoltare la tua trasmissione.
La mia trasmissione, allora, su Radio Wombat, wombat.noblogs.org, wombat come l'animaletto, e la mia trasmissione si chiama Coccoli al silicio, e la cercate e trovate i podcast quando mi ricordo di metterli. Tipo questa settimana ho fatto una trasmissione, ma il podcast non c'è perché non mi sono ricordato di metterlo.
Va bene, ma troveranno almeno quelli più vecchi di una settimana.
Domani che lunedì ne faccio un'altra e ne metto due, capito?
Quindi
se lo guardate domani, al posto di uno ne trovate due.
Molto bene, molto bene. Va bene, allora a presto e ancora grazie per l'intervento. Ciao ciao, buona serata.
Ok, ciao ciao.
E torniamo in onda dopo la telefonata, che io credo qualche elemento ce l'ha dato di cose. Sì. Sul piatto ne ha messe tante, la questione delle banche, degli exchange.
Sì, sicuramente la prima di cui discutere, perché non le avevamo nominati prima, era sugli exchange. Gli exchange sono sostanzialmente i cambiavalute. Cosa è? Ovviamente il Bitcoin nell'interazione col mondo reale, finché rimane tutto virtuale, il Bitcoin noi ce lo passiamo da un portafoglio all'altro, quelli che sono chiamati wallet, e tutto va bene. Quando dobbiamo passare nel mondo reale per comprarci qualcosa, noi abbiamo bisogno di un cambiavalute, che è esattamente come un cambiavalute di una valuta tradizionale.
Cioè, intendiamoci, noi potremmo anche comprare un bene materiale, tipo il pane, in Bitcoin. Non è che non si potrebbe, però tipo sotto casa mia non c'è.
Sì,
secondo me manco sotto casa tua.
Anch'io ho provato a cercare supermercati, panettieri che accettassero Bitcoin, ma non sono stato fortunato, evidentemente non sono bravo.
Sì, non sei nel quartiere giusto,
esatto,
forse.
Esatto.
In Svizzera?
Probabilmente, ma no, forse dovremmo andare tipo ad Hong Kong o a Dubai, dentro i grattacieli, forse, per trovare uno che vende direttamente in Bitcoin. Comunque, il problema è quello del cambiavalute. Il cambiavalute è un problema ovviamente per chiunque voglia cambiare, è normale, se tu vai con gli euro in un paese dove accettano dollari dello Zimbabwe, che ne so, dovrei fare un cambio, a meno che qualcuno non ti accetta la tua valuta. Col Bitcoin è la stessa cosa, solo che essendo virtuale la valuta, sono virtuali in un certo senso anche i cambiavalute, e sono questi exchange, che sono dei siti che ti consentono di passare con un certo cambio dalla valuta virtuale del Bitcoin alla valuta reale dei dollari o degli euro, eccetera. Il punto è qua, esattamente come per i cambiavalute tu ci trovi quello che te lo fa con un prezzo, quello che te lo fa con un altro prezzo, questo questo è il momento in cui nell'interazione col mondo reale si stabilisce il prezzo reale del Bitcoin, cioè quanto vale sto Bitcoin, perché finché rimane nel mondo virtuale il valore è soltanto una questione di consenso.
Ma noi non avevamo detto che sti Bitcoin erano senza intermediari, perché questi exchange, che tra l'altro non sono nemmeno tanti, assomigliano tanto, ma tanto proprio, a delle banche.
Eh sì, perché il Bitcoin è senza intermediari finché non lo vuoi usare.
Certo, è vero che non c'è un'autorità centrale che li stampa, come in effetti è vero nel caso di tutte le banconote, no? E se non giro le mettono nelle banche, quasi sempre delle banche centrali, non proprio sempre, ma insomma, comunque delle banche. Questo non è così per i Bitcoin, però il problema dell'intermediazione in realtà si ripropone di continuo, cioè Bitcoin poi ha riprodotto naturalmente, perché siccome sta comunque agganciato non soltanto a un'economia capitalista, ma addirittura fa proprio parte, come ci diceva giustamente il compagno al telefono, viene usato soprattutto per farci speculazione, ha riprodotto tutti quanti i meccanismi delle speculazioni, e quindi le banche che mettono le transazioni, i sistemi di intermediazione, Coinbase è uno di questi, che fanno alla fine quello che fanno più o meno tipo PayPal per i soldi veri. Cioè io è vero che ti potrei mandare i soldi a te direttamente, però il caso concreto per cui io dovrei mandare dei soldi a una persona in genere è in cambio di un bene o servizio, cioè per fare un acquisto. Quindi io ti do dei soldi sapendo che tu poi così mi mandi una maglietta a casa. Ma chi mi dice che io poi te li do i soldi e poi tu non me li freghi e basta e la maglietta non me la mandi? Pure questo potrebbe essere, no? Il problema in realtà si pone pure con la carta di credito. Però la carta di credito, se io ti do dei soldi, a volte, che ne so, a volte la banca mi fa tipo il sistema di protezione, tu c'hai un indirizzo, quindi magari io ho l'arma della denuncia contro di te, quindi so che tu tenderesti a non farlo. Però se invece il tutto lo facciamo con questi pagamenti più virtuali, rischio davvero che io ti mando un Bitcoin e poi a me non mi arriva niente e io rimango fregato. Allora noi ci mettiamo dentro un bel sistema di intermediazione che fa più o meno da assicurazione del pagamento, e così stiamo a posto. Ma allora vedete che piano piano stiamo riproducendo tutto da capo.
Ma non lo stiamo riproducendo normale, lo stiamo riproducendo pure potenziato, perché vedi, se tu vai da PayPal, ma lascia perdere PayPal, ma comunque cambia valute, con un euro che lo vuoi cambiato in dollari, con i dollari che valgono, non mi ricordo, 1,3 euro, e quello ti dice sì, ok, per questi euro te li pago 0,50 dollari ad euro, tu pigli i tuoi dollari, lo mandi a quel paese e te ne vai, pigli i tuoi euro, lo mandi a quel paese e te ne vai, perché non cambieresti una cosa con una perdita tale, perché non è il cambia, nonostante il cambia valute non ti chieda esattamente il tasso di cambio perfetto, perché ovviamente ci deve guadagnare, comunque il cambio valute non lo stabilisce il tasso di cambio. Nel mondo del Bitcoin invece sono proprio i quattro principali cambiavalute che non diciamo pigliano i loro tassi messi assieme, vengono messi assieme i loro tassi di cambio, e quello è considerato il valore del Bitcoin. Quindi a questo punto sappiamo che su questi exchange si somma in un certo senso la potenza di un intermediario con la potenza di chi decide il valore della moneta. È vero che non la decidono loro, perché loro lo fanno solo da scambio, quindi è sempre una fluttuazione che assomiglia tanto a una quotazione in borsa che più che a una decisione vera e propria, però sugli exchange sta sostanzialmente la definizione del valore del Bitcoin.
Eh sì, credo che sono 10:05, possiamo mettere uno stacco musicale breve e poi continuiamo su questo filone. Stacco musicale, per la verità, ecco, adesso finalmente mi è partito, un po' forse prevedibile, non abbiamo saputo resistere, avremmo potuto, ma non ce l'abbiamo fatta.
Perché chi ha tanti soldi vive come un pascià, chi ha piedi caldi se ne sta.
Viva i soldi!
Soldi, soldi, ovvero papà Braschi, ti danno donne, whisky, salute, figli maschi. Perché chi ha tanti soldi vive come un pascià, chi ha piedi caldi se ne sta.
Viva i soldi!
Prendi, spandi, spendi, non domandare da dove provengono. E dindi, e tanti dindi, che nelle tasche ti fanno din din din. Oh, soldi, 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 tocca sana di questo. questa quotidiana battaglia della grana, perché chi ha tanti soldi vive come un pascià e a piedi caldi se ne sta.
Viva i soldi!
Soldi, 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 soldi! Soldi, 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 soldi!
Alle 21:58 torniamo in voce. Torniamo in voce continuando a parlare di Bitcoin e crediamo di aver iniziato a esporre alcune delle problematiche, ne abbiamo esposte tante, del motivo per cui Bitcoin, se per caso a qualcuno è sfuggito, non ci convincono per niente. Per la verità ne abbiamo ancora altre, anche se queste, per esempio, che vogliamo dire adesso, ci rendiamo conto, sono un po' a priori, però qualcosina noi crediamo che dovrebbero suggerire a chi ha una lettura critica della realtà, che sono proprio i riferimenti ideologici che troviamo dietro ai Bitcoin. Cioè, l'idea del Bitcoin, come ogni idea tecnologica, ma tra l'altro quando si parla di tecnologia e soldi ancora meno, non potrà essere neutra. E non sono fatti in questa maniera semplicemente perché col computer devono per forza essere fatte così le monete digitali.
Certo, quando anche perché quando tu fai un progetto e sviluppi tutto un software per gestirlo, tutta una serie di sistemi, tutto un meccanismo di sicurezza, ci avrai un progetto alla base. Ora c'è da dire che il progetto che sta alla base del Bitcoin e delle criptovalute, c'è da dire non del tutte le criptovalute, ma non ne parleremo in questa occasione, non è certo un progetto di comunità e di condivisione, di collettivizzazione, eccetera eccetera.
Diciamo
che più che altro è un riferimento che ha le sue perfette e profonde radici nel quello che è il libertarismo nordamericano. Cioè quel principio, cioè quel tipo di ideologia, diciamo, ultraliberale, in cui il concetto è che lo Stato...
Ultraliberista, nello specifico.
Ultraliberista, sì, diciamo. Quel principio è che lo Stato, se ci deve essere, comunque non deve dare fastidio a quello che è il mercato, cioè il capitalismo. Cioè lo Stato viene dopo il capitalismo. Capitalismo inteso nella sua forma più pura, diciamo, senza...
Anche loro sono puri, quindi, come i computer.
Certo. Diciamo che questa sono legati a quello che è il cosiddetto anarcocapitalismo. Ci sono sfumature dal libertarismo al capitalismo. Comunque, diciamo, il concetto è questo: Stato poco presente o comunque poco interagente, il libero, ognuno libero imprenditore di se stesso che può fare quello che vuole perché tanto ha la massima libertà garantita.
Eh sì, e guardiamo
all'interno del mercato.
E guardiamo alcuni degli indizi, no, che ci portano a mettere il Bitcoin in questa area, no, delle letture del mondo. Uno è sicuramente il meccanismo deflattivo dei Bitcoin. Cioè abbiamo detto già all'inizio che i Bitcoin sono contati, cioè non saranno quanti se ne vuole, e man mano farli è sempre più difficile. Il che vuol dire che in generale rallenterà l'immissione di nuovo valore, di nuova valuta dentro al mercato.
Allora questo è positivo, questa è la decrescita.
Sì,
o no.
La decrescita non so quanto felice. Questa, per capirci, era una delle tesi chiave di Friedman, ok? Cioè quella per cui in generale in realtà proprio non si sarebbe più dovuta stampare nuova moneta, o comunque si sarebbe dovuto limitare il più possibile la crescita di nuova moneta. Per esempio, lui proponeva come, no, misura più attuabile quella di fissare il tasso sostanzialmente di inflazione. Cioè fissare quanta percentuale di soldi sarebbe ristampata ogni anno, quindi il tasso di crescita del valore. Qui si va addirittura sulle idee più radicali di quelle poi di Friedman per come è stato applicato, quindi nemmeno di limitarne la crescita ma in maniera costante, qui è di limitarla asintoticamente, cioè a una certa basta.
Esatto.
E comunque questo vuol dire anche a un certo punto, anche quando non sono ancora finiti, sarà sempre meno conveniente economicamente produrne di nuovi, perché ricordiamo che comunque produrre dei Bitcoin costa poi soldi, sotto forma soprattutto di elettricità, quindi costa soldi e quindi poi diventa sconveniente, e quindi da solo il sistema tenderebbe a fermarsi. Già questo qualcosina dovrebbe dirci. Non vorremmo fare il principio di autorità al contrario, come si chiama quello a... un argomento, no, in cui tutto quello che dice Friedman, in quanto l'ha detto Friedman, non può che portare a conclusioni negative, ma questo non è un'affermazione qualsiasi. Non si parlava di dopo barba.
Diciamo, per quale motivo una moneta deflattiva hanno, diciamo, potrebbe essere un problema? Allora, prima di tutto vediamo, parliamo velocemente. Le monete che noi che siamo abituati a considerare sono tutte inflattive. Inflattive significa che hanno una tendenza ad avere un'inflazione. L'inflazione è sostanzialmente che man mano che passa il tempo la moneta perde un po' di valore di scambio, cioè hai bisogno di più moneta per comprare le stesse cose. Sono meccanismi abbastanza semplici che diciamo normalmente si possono vedere nella vita di tutti i giorni, cioè nel senso se aumenta il costo di qualcosa, a catena aumentano i costi delle cose ad essa collegate, fino a quando c'è diciamo i cittadini non se ne accorgono e allora cercano di avere pagamenti più alti per i loro salari in maniera tale che riescono a coprire la differenza. Ora, la politica di inflazione sono generalmente controllate pesantemente dai governi. A un governo diciamo conviene avere libertà di inflazione della propria moneta, perché sostanzialmente è vero che non si crea valore dal nulla, perché questo non è vero, però esiste un periodo nel momento in cui svaluti la tua moneta in cui tu hai più soldi per fare tutto quello che vuoi. Tra l'altro, diciamo, pensiamo all'Italia degli anni Ottanta, le politiche pesantemente inflattive sono state utilizzate per dare la sensazione di un paese florido dove florido non era, diciamo, sfruttando la differenza nei valori delle monete man mano che si faceva un giro di inflazione.
Oh, giusto per... No, scusa, vai avanti.
No, allora, la moneta chi è che viene favorito dalla moneta inflattiva? Chi scambia moneta? Essenzialmente le monete inflattive hanno come caratteristica che chi si conserva i soldi sotto il materasso, dato che i soldi perdono valore man mano che passa il tempo, non fa altro che perdere, sta buttando soldi praticamente. Chi scambia continuamente, commercia e guadagna sulla differenza può trarne vantaggio, perché è un aumento dei costi, perché può essere lui ad essere beneficiario dell'aumento dei costi. In generale, chi invece fa un lavoro salariato paga l'inflazione, perché generalmente l'incremento di salario è una delle ultime cose che avviene in un giro di inflazione, cioè prima aumentano i prezzi dei beni al consumo e poi generalmente anche con lotte si deve arrivare ad aumento di salario.
Tra l'altro è giusto, no, appunto, visto che un po' ne stiamo arrivando, è giusto per chiarezza, visto che non l'avevamo ancora mai detto, ma forse invece era importante dirlo. Non è che come dire, noi siamo non ci piace il Bitcoin perché ci piace la moneta tradizionale o quella fatta in un altro, quella inflattiva, quella un po' meno inflattiva o cose del genere. Il punto non è tanto questo, perché dal punto di vista, no, quindi l'analisi monetaria, il problema delle monete è semplicemente il fatto che quando tu ti concentri tutto quanto sull'analisi monetaria stai mettendo al centro di tutti quanti i discorsi il valore di scambio invece del valore d'uso, e lì sta la grande fregatura, e quindi, come dire, nessuna moneta lo risolverà. Vogliamo però comunque guardarlo in dettaglio, come stiamo cercando di fare adesso, almeno in dettaglio, come dire, per il punto di vista da cui partiamo. Magari per alcuni queste sono proprio le basi. Vogliamo guardarlo nel dettaglio per indicare il fatto che dentro al Bitcoin non c'è nessuna soluzione fantastica.
No, infatti quello che cambia con un sistema come quello del Bitcoin è semplicemente chi ci guadagna. Una moneta come il Bitcoin, che quindi è deflattiva, cioè che man mano che passa il tempo aumenta di valore necessariamente,
tende a privilegiare i soldi sotto al materasso.
Esatto, perché giustamente se io piglio un Bitcoin e me li tengo di lato, questi poi in generale varranno di più. Ora, questa non è una cosa vera in ogni istante, perché il Bitcoin, come abbiamo detto, subisce le fluttuazioni del mercato finanziario. Di conseguenza, ci sono stati momenti l'anno scorso, per esempio, dove il Bitcoin ha avuto un picco a, mi pare, 15.000 euro, qualcosa del genere,
per poi ricadere a 2.000, poi risalire a 3.000. Sì.
Quindi, diciamo, ci sarà qualcuno sfortunato che, tenendosi Bitcoin di là, comprandoli a 10.000 euro e tenendosi di lato, ha perso. Però il concetto è che tendenzialmente il Bitcoin tende ad aumentare. Quindi, tendenzialmente, se tu non hai niente da fare con quei soldi, compri Bitcoin, li metti di lato, in linea di principio dovrebbero aumentare. Infatti,
che non è una condizione, no, scusi, per sottotitoli, per chi non l'avesse ancora colto, chi ha i soldi giusti per arrivare alla fine del mese non è nella condizione di avere soldi da accumulare e metterli da parte, e quindi in questo sistema evidentemente non ci sta guadagnando.
E no, e qui infatti ci guadagna chi ha un grosso capitale e lo immobilizza. Chi è che chi paga le conseguenze? Ovviamente chi scambia, cioè chi commercia, avrà un guadagno inferiore rispetto a quello con una moneta inflattiva, perché c'è il rischio che che l'incremento di valore della moneta nel frattempo gli causi una perdita. Però c'è da dire che, appunto, chi commercia si può regolare su questa cosa, se può più o meno prevedere che c'è quel trend e regolare i prezzi sulla base di una perdita prevista, e di conseguenza, diciamo, la situazione la risolve. Quello che piglia il solito lavoro salariato, che dicevamo prima, invece che fa?
Quello, diciamo, ammesso che stia proprio a pari, il discorso gli ritorna alla pari. Ma se per caso c'ha anche dei debiti, quelli gli aumentano.
E certo, cioè gli aumentano i debiti, ma soprattutto il fatto che per produrre Bitcoin serva maggior lavoro in generale causerà che anche nella società per produrre un'unità di denaro sarà necessario maggior lavoro. Quindi in realtà il sistema deflattivo crea una necessità globale di maggior lavoro per mantenere i prezzi costanti.
Eh sì, comunque non c'è problema, perché il Bitcoin non è l'unica di queste monete, ce ne sono tantissime, e dopo faremo anche una carrellata più o meno seria, ma il fatto proprio che ce ne siano tantissime è esso stesso un indice tra quelli che hanno già un po' turbato, perché a un certo punto, se ci pensiamo, che cosa sta succedendo? Siamo abituati a un mondo con le valute fatte in una certa maniera, iniziano a nascere, nasce il Bitcoin, poi degli altri dicono sì, il Bitcoin molto bello ma c'ha dei limiti, allora ne faccio uno che è più veloce, io invece ne faccio un altro che è un po' meno veloce ma è più leggero, io faccio quello che è più democratico, io faccio quello che è così, quello che è colà,
quello che ti dà premi superiori, quello che ti dà premi che è più facile da minare, quello che tu anche con l'orologio riesci a farlo, quello che tu...
tantissimi, e quindi vediamo che si crea un mercato delle monete, sì, in cui le persone tendono a dire scegli me come moneta.
Sì, le monete sono in competizione fra loro. Ora, questo ovviamente non è una novità, quindi noi siamo abituati ad avere monete in competizione fra loro. Il mercato del petrolio è fatto in dollari, allora cercano di favorire gli acquisti in euro, allora c'erano i cinesi che vogliono che gli scambi in yuan,
però solo per la finanza. Per lo stipendio tu non hai la scelta, perché le tasse le paghi nella valuta del posto in cui vivi, e così per una serie di altre cose. Questa idea di liberalizzare anche la scelta della moneta, quindi di togliere un valore centrale alla moneta, non è comunque un'idea che viene dal niente, è un'idea anche questa non tanto di Friedman quanto di alcune persone che, diciamo, come dire, da dove partiamo noi sono molto simili a lui, anche se magari non la pensavano così tra di loro.
È un effetto parallasse, probabilmente.
È un effetto parallasse, sicuramente, che è per esempio von Hayek, che di nuovo non rientra in nessun nostro pantheon, ecco, mettiamola così per semplicità. Questa idea di spingere ancora di più il liberismo fino ad arrivare a sciogliere il concetto di valuta centrale per liberalizzare anche questo aspetto. Anche questo a noi ci sembra un enorme campanello d'allarme, su cui quindi, se qualcuno avesse una fascinazione per questa libertà di scelta, ricordiamo sempre che libertà è una parola molto vaga a volte, pur molto allettante, a volte bisogna farci ben attenzione a che, di quale libertà stiamo parlando.
Sì, perché sostanzialmente l'avere monete in competizione fra loro significa, e quindi avere persone che possono decidere di pigliare il loro stipendio e trasformarlo in Bitcoin oppure in Ethereum oppure in Namecoin o quelli che sono, significa semplicemente che è come investire in borsa, cioè se io piglio il mio stipendio e ci compro le azioni della compagnia Tizio, queste possono salire e posso scendere. Ora, se io sono un grande investitore che ho il mio enorme budget diviso in tanti filoni azionari che posso bilanciare perdite, passivi, attivi, eccetera, eccetera, e ci studio, è un discorso, ma se io sono quello che c'ha il suo salario e metà lo mette in Bitcoin perché spera che aumentino il loro valore e poi invece il valore del pane è aumentato di più di quello del Bitcoin e rimane fregato, questo è un problema. Quindi questa cosa, bisogna farci attenzione su quest'idea della competizione fra monete, anche perché appunto basarsi sui limiti sull'andamento teorico, cioè il Bitcoin aumenta di valore perché teoricamente deve aumentare, cozza col fatto che il Bitcoin è praticamente come se fosse valutato in borsa. Quindi se abbiamo tante valute che competono fra di loro, che una aumenti di più o di meno il suo valore col tempo, che una sia più facile o meno da minare, lo devi normalizzare col fatto che la valuta, che la quotazione in borsa di questo, in borsa, di scambio sostanzialmente di questa valuta cambi, perché se le valute sono tutte in competizione, magari il Bitcoin a un certo punto ha un problema per cui viene visto con minor fiducia e allora magari il suo valore teorico continua ad aumentare, ma meno persone lo comprano, meno è voluto, più basso è il valore di scambio e quindi chi ce l'ha lo perde.
Eh sì, questi qua sono stati alcuni passaggi che secondo noi appunto sono più che altro servono per incasellare il fenomeno dei Bitcoin all'interno di alcune cornici ideologiche che si supportano, però appunto non sono così idee preconcette, ma poi in pratica vengono supportate da parecchi elementi. Alcuni ve li abbiamo già dati, altri continueremo a darli anche se sono ormai le 10:15 dopo uno stacco musicale. No, tu mi inviavi a rinviare lo stacco musicale.
Sì, siamo su questa cosa.
Vai, tutta una tirata limiti, allora.
Sì, tutta una tirata.
Basta musica.
Che... Beh, no, basta. Ma la prossima facciamo un altro uno stacco musicale. Alla prossima cosa.
Comunque, la prossima domenica.
Sì. diciamo che per questa cosa, quello che. Diciamo per fare un riassunto qua, non pensate. Quando affrontate queste cose delle criptovalute, per riassumere, non pensate che stiamo parlando di un prodotto pensato per favorire il cittadino o la persona che non si può permettere di entrare nel mondo dell'alta finanza, perché qui stiamo parlando di uno strumento pensato per portare l'alta finanza fino a livelli bassi, cioè per fare che tutto il mondo funzioni come l'alta finanza. Quindi attenzione a che tipo di strumento scegliamo. Gli strumenti in questo caso non sono proprio neutri, ma proprio no.
Eh no, e questo tra l'altro, come dire, per chi ha, come noi tra l'altro, ci arriva magari soprattutto da un punto di vista informatico, no? Perché alla fine il Bitcoin è peer-to-peer. Noi abbiamo parlato un gran bene del peer-to-peer quando si parlava dello scambio di contenuti multimediali, musica, libri, quello che vi pare, però non è che tutto quello che è peer-to-peer allora automaticamente è interessante.
Sì, bisogna fare attenzione a non pigliare parole, chiave e applicare queste parole chiave oltre il loro significato. Infatti ci sono una serie di miti che sono venuti fuori sul Bitcoin o sulle criptovalute in generale.
Sì, alcuni l'hanno toccati anche prima.
No, basate sul valore chiave, come diceva giustamente il compagno prima. Anonimato è una parola che tutti usano perché il Bitcoin è anonimo.
È anonimo, insomma, è anonimo nel senso che effettivamente un Bitcoin non ha un'intestazione basata su una carta di identità governativa, cioè non è come il conto corrente che per aprirlo devi avere una carta di identità, puoi aprirne uno, ma anche mille, senza presentare alcun documento. È vero, però poi senso, comunque se è un'economia si baserà anche su un'economia reale, quindi è anonimo in che senso? Se no, con la vittoria di queste monete io prendo lo stipendio in Bitcoin, vabbè, ma qualcuno lo saprà io dove vado a lavorare, non è che riesce davvero ad essere anonimo. Se ci compro delle cose che che utilizzo, se ci compro un'automobile e poi quella c'ha la targa, e comunque si ricollega perfettamente a me. E tra l'altro in realtà è un sistema molto più tracciabile, o meglio molto più tracciato della moneta corrente, direi anche della moneta elettronica.
Eh sì, perché in realtà il Bitcoin, cioè il meccanismo con cui funziona, non è un meccanismo pensato come obiettivo l'anonimato. L'obiettivo era quello della tracciabilità e della sicurezza delle transazioni, che è un obiettivo sostanzialmente opposto, cioè un obiettivo che, data una transazione, io posso ricostruire che cosa è successo a quel portafoglio.
Eh sì, e quindi come dire, se, il che non vuol dire che non si possa fare strettamente nessun uso anonimo del Bitcoin, però che in generale si possa pensare al Bitcoin come un mezzo di anonimato diffuso, questo è senz'altro falso.
Sì.
Ciò non toglie che voi potreste certo investirvi un giorno col passamontagna, dare a qualcuno 50 euro di quelli tradizionali e quello vi dà una penna USB su cui sopra ci sono dei Bitcoin e allora voi ci prendete qualcosa, ma è evidente, vi è chiaro che questo non può essere un meccanismo comune. Messa così, sicuramente i soldi normali sono molto più anonimi dei Bitcoin.
Certo, perché una spedizione di appunto di un po' di soldi in busta chiusa tra due cassette postali è una cosa sostanzialmente anonima. Invece il Bitcoin
non è tutto legale, ma questa
sì,
è un'altra
storia.
Non è
tutto legale, ma è anonima. Invece il Bitcoin, nel momento in cui viene usato il wallet, cioè il portafoglio dove sono contenuti i Bitcoin, per fare spese normali, e quelle sono perfettamente tracciate, ma non solo le spese, la spesa singolare che fai, ma anche tutto il portafoglio che è legato alla persona che fa l'acquisto.
Certo, tra l'altro vuol dire anche che come dire, ogni volta, diciamo che voi fate il panettiere e arriva uno da voi e voi siccome amate l'open source allora accettate i Bitcoin, e allora arriva uno da voi e vi paga, no, un milionesimo di Bitcoin e voi gli date una rosetta. Ora voi sapete l'indirizzo Bitcoin di quella persona, di conseguenza potete sapere tutte le spese che ha fatto in passato e in futuro e sapere quanti soldi ha. Ora, questo non è mica molto anonimo, perché quando al panettiere lui non lo sa se io in tasca ho altri 1 euro, 10 euro, 1 milione di euro.
No, e soprattutto non sa se quell'euro che viene dalla mia tasca e viene dal mio stipendio o viene da perché sono un famoso rapinatore dei panettieri.
Esatto, quindi veramente l'anonimato sul Bitcoin non c'entra veramente un granché. E poi l'altro mito, altri miti li abbiamo un pochino anche già trattati, in particolare quello delle banche centrali. Noi speriamo di aver dato una bella mazzata su quel tema, nel senso che è vero che i soldi non li emettono le banche centrali, ma questo non vuol dire in nessun modo che il sistema è orizzontale. Uno, perché come dire, sarà banale ripeterlo, i soldi non sono distribuiti in maniera equa proprio nel mondo, no? Cioè se ognuno di noi converte tutti i suoi soldi in Bitcoin non funziona che ce l'abbiamo tutti uguale. Questo prendetelo per
fatto.
Ma
poi c'è il fatto che se uno sposa comunque un sistema finanziario come quello su cui si basa il Bitcoin, il fatto di eliminare la banca centrale non è che risolve tanto il problema. Diciamo, è come accettare tutto il sistema militaristico rimuovendo i generali. Non è che cambia molto se tu hai una struttura comunque militaristica, solo ci togli il livello più alto. Significa semplicemente che il livello immediatamente sotto, in questo caso gli exchange, assumeranno un ruolo paragonabile a quello che avevano prima le banche centrali.
E infatti è così. C'è anche un altro aspetto di centralizzazione che riguarda il tema, come detto, della proof of work, cioè questo fatto che per produrre Bitcoin bisogna spendere energia elettrica e silicio sostanzialmente, perché bisogna avere degli hardware dedicati, dei computer dedicati per fare mining che consumano un sacco di megawatt di energia. E questa energia non sarà mica ugualmente distribuita. Evidentemente, se una persona vuole mettersi in testa di investire per minare, se io mi metto in testa di fare questa cosa, posso investire con un certo budget, mentre qualcun altro potrà investire con un budget 100.000 volte superiore al mio.
Certo, perché se appunto se tu hai una capacità economica molto ampia, tu ti compri vari miner, compri dei server che sono destinati a questo scopo, li metti in un paese dove ci stanno bene, tipo l'Islanda, che a quanto pare è attualmente invasa da dai server che così stanno al fresco.
E loro magari si riscaldano, ma il riscaldamento in Islanda stavano messi bene, erano negli aspetti su cui erano a posto.
E io mino una quantità mostruosa di bitcoin, tu ti metti il tuo softwareino sul computer che utilizzi a casa e quello ti minerà il tuo milionesimo di bitcoin in 10 anni, quando nel frattempo chi c'ha i server ha raggiunto da solo il tetto massimo di bitcoin.
E non hai mai dormito la notte perché c'avevi le ventole accanto al cuscino, no? Ecco, però allora come lo chiamiamo questa cosa in cui in pratica il potere effettivo di generare dei soldi è a carico solo di qualcuno? Cioè, perché quella cosa in genere la chiamiamo banca centrale, no? La possibilità di emettere moneta. Qui è vero che in teoria tutti emettono moneta, ma in pratica non proprio tutti emettono moneta.
No, stiamo sostituendo una banca centrale sanzionata da un governo da un oligopolio di persone che hanno un sacco di soldi e si fanno la moneta.
E il problema è risolto, mi sembra, no?
Sì, il problema è risolto. Poi diciamo, sta a voi pensare se preferite uno Stato governato con cose, strutture, diciamo, che fanno finta di essere democratiche, o una cosa che è dichiaratamente un oligopolio di miliardari che decidono loro. Però diciamo, questa è libera scelta.
Allora, adesso andiamo con uno stacco musicale e poi chiudiamo con una carrellata del meglio e del peggio del cosiddetto altcoin.
Apart.
capito, gli Sham 69 ci dicono di sbrigarci perché devono andare al pub, è un impegno serio anche quello, allora cercheremo di accontentarli, visto che siamo in chiusura di questa puntata sul Bitcoin, in cui abbiamo dato un po' di elementi di quelli che ci sembrano alcuni dei limiti del Bitcoin, ne abbiamo dati parecchi, ma comunque ricordiamo che anche alla fine lo scopo finale a noi ci sembra comunque un po' debolino, cioè alla fine l'idea è che tu dovresti scambiarti i soldi in modo distribuito e autonomo da organismi intermediari, e a noi questo non ci sembra che ci garantisca però un granché, il fatto che io possa mandarti i soldi in maniera digitale, perché in maniera cartacea già ci riuscivo, senza rivolgermi a un intermediario terzo, e quindi possa avere quindi un commercio più fluido, più rapido, non ci sembra che comunque sia poi tutto questo grande vantaggio.
No, sicuramente non ci cambia la vita normale, cioè, può esserci qualcuno interessato a fare scambi di questo tipo, ma qualcuno.
E allora volevamo partire con una carrellata di monete che sono cosiddette altcoin, cioè siccome dopo il Bitcoin poi hanno fatte altre migliaia, tutte le altre hanno chiamate alternative coin.
Sì, sono circa 4.000 al momento le alternative coin, a proposito di competizione tra le monete che dicevamo prima, sono circa 4.000, alcune un po' più serie, alcune un po' meno serie.
Sì, tipo le 4.000 monete sembrano quelle tipo di Super Mario che deve saltare e prenderle tutte.
Sono 4.000 valute in realtà, cioè, ora la questione che appunto ci sono di più serie e meno serie. Partendo da quelle più serie, in realtà Bitcoin, come abbiamo visto, ha tutta una serie di difetti che sono stati ampiamente considerati, e le persone che hanno cercato di migliorare questi difetti hanno creato sempre nuove valute, ognuna delle quali magari risolveva uno specifico problema di Bitcoin e magari ne introduceva qualche altro.
È curioso tra l'altro che la maggior parte delle volte i problemi che andavano a risolvere non erano tra quelli che noi abbiamo nominato in questa puntata, sarà perché non ci avevano ancora ascoltato sicuramente per quello, o forse perché abbiamo, come dire, di nuovo dei differenti schemi, sistemi di valori, non so come dire.
Sì, è perché probabilmente chi punta molto su queste cose punta molto su appunto il riferimento di quel tipo di riferimento libertario da alt-right americana che non è esattamente uguale a quello nostro.
Sì, nettamente. Ad esempio, uno dei temi classici è quello del problema del fatto che Bitcoin è un po' lento. Si fanno poche transazioni al secondo.
Sì, in effetti al secondo non se ne fanno praticamente neanche una ormai,
sì,
perché ci voglia qualche minuto ormai per avere le transazioni. E il problema molti lo vedono nella cosiddetta proof of work del Bitcoin, perché il Bitcoin funziona con la proof of work, che sarebbe la risoluzione di un piccolo problema matematico, che è piccolo, era all'inizio, ora va diventando sempre meno piccolo e sempre meno maneggevole, che ti dà il premio, tra virgolette, che è il sistema su cui si basa, la basa la sua integrità, la blockchain del Bitcoin. Ora, la maggior parte delle criptovalute alternative hanno cercato di risolvere questo problema o usando una proof of work che era un po' più semplice, in maniera tale che fosse un po' più veloce la transazione con meno potenza computazionale, o addirittura lasciando perdere la proof of work e utilizzando un altro sistema. C'è da dire che ce ne sono tanti di questi sistemi, c'è la cosiddetta proof of authority, la proof of identity, ma quella che dicevo che è più diffusa si chiama proof of stake.
Sì, proof of stake, che è stata introdotta da Ethereum. Che cos'è Ethereum? È un'altra di tutte quante queste
migliaia di criptomonete, sì.
Sì, che in particolare promette di essere parecchio più veloce e anche più meno esosa di energia di Bitcoin. E la proof of stake si basa su questa idea. Loro dicono: allora, innanzitutto non faccio l'analogia con il mining di Bitcoin, ovvero l'idea che tu spendi dei soldi come se stessi, no, picconando per cercare oro. Tu spendi fatica e ottieni qualcosa di prezioso. Ecco, facciamo che basta, facciamo che altro che numero limitato. Gli Ethereum sono già finiti, ok? Ci sono quelli che ci sono e poi basta. Non è che se ne producono di nuovi. E quindi così uno potrebbe dire, ok, il problema del mining ora è risolto del tutto. In realtà non lo puoi risolvere proprio del tutto, perché il mining serve anche per verificare le transazioni avvenute fatte da altri, cioè se io voglio inviare dei soldi a un mio amico, aggiungo la mia transazione nella blockchain. Qualcun altro però, anzi meglio tanti altri, dovranno verificare la mia transazione e così la transazione sarà effettivamente completata. Il problema è come convinco qualcuno a validare la transazione che ho fatto io. Questo è l'inghippo. E allora loro hanno detto, quindi il Bitcoin lo risolve il problema dicendo: chi si impegna a validare le transazioni degli altri becca i soldi, e questo è un ottimo incentivo. Le persone vogliono i soldi anche quando sono virtuali. Ethereum dice: no, allora noi facciamo così invece, facciamo che chi vuole, per validare le transazioni, non è che si prende dei soldi nuovi, si prende una tassa di transazione, cioè ogni volta che tu invii dei soldi devi lasciare la mancia, ok? Se non lasci la mancia nessuno ti verificherà la tua transazione, e questo quindi non è buono. Tu invece ti conviene che lasci la mancia, così qualcun altro te la verificherà. La verificheranno in tanti. Quando tante persone l'hanno verificata, si suddividono la quota. Ma come se la suddividono? Perché in Bitcoin funziona che il primo che arriva se la prende tutta questa quota. E quindi grande potenza di calcolo, e per fare in modo che non sia troppo semplice rendono il problema molto difficile, così ci vuole un pochino di tempo e poi si vede chi arriva primo. Loro dicono: no, noi facciamo che dopo un tot di tempo noi la assegniamo comunque a tutti quelli che l'hanno risolta la cosa, però non è che gliela assegniamo in maniera uniforme. La assegniamo innanzitutto solamente a persone che hanno già dei soldi in Ethereum, cioè tu non puoi costruire nuovi soldi dal nulla, tu devi già averne un po'. Anzi, dirò di più: chi più ha soldi più pia soldi, che è un bel meccanismo. Non so se
sì, è una cosa molto innovativa. Diciamo che se vogliamo fare un paragone con l'economia come l'abbiamo vista fino ad ora, Bitcoin è un classico sistema da squalo della finanza americano, in cui puoi creare soldi dal nulla, e più veloce sei più riesci a ottenere soldi. Invece Ethereum assomiglia più a un nobilotto della campagna inglese che fa i suoi investimenti alla borsa di Londra, e però siccome è più forte come cosa, riesce a orientare la borsa come dice lui.
Sì, insomma, una analogia da prendere con le dovute differenze, però sì. E quindi la proof of stake ufficializza il fatto che chi c'aveva più soldi sin da prima, allora se ne riprende di più anche dopo, e così ha risolto l'inghippo. Il sistema è molto stabile perché non possono, come dire, entrare nuove persone se non comprandoli in maniera evidentemente fuori dal mercato Ethereum stesso. Non c'è un modo per produrre nuovi Ethereum, quindi vorrà dire che le devi pagare in dollari, per capirci. E il sistema però, ci dicono, è molto più efficiente dal punto di vista energetico, quindi gli alberi ringraziano.
E anche di velocità, perché diciamo, a fronte degli svariati minuti che ci vuole per validare una transazione su Bitcoin, ci vogliono pochi secondi per farne una su Ethereum. Per intendersi, Ethereum è paragonabile come sistema di validazione allo Swift. No, paragonabile no, comunque diciamo è soltanto qualche migliaio di volte più lento dello Swift, che è il sistema di validazione che attualmente usano le banche, che per validare le loro transazioni, mentre il Bitcoin è di svariate, è quasi di un milione di volte più lento, quindi diciamo che impallidisce al confronto.
Eh sì, e queste sono, come dire, una differenza quantomeno, per quanto discutibile, come dicevamo, non sembrano puntare proprio dove stavamo guardando noi quando guardano i problemi di Bitcoin, no. Però almeno come dire, è un po' articolata.
Diciamo che forse lo possiamo considerare un pochettino meglio, perché riduce un poco la storia della competizione e quella del consumo smodato di risorse, però sempre si basa sul fatto che è un sistema in cui chi ha grosse quantità di denaro e comunque con un meccanismo diverso lo stesso riesce a ottenere un maggior guadagno.
Poi c'è quello, secondo me, quello che, di cui credo che stai per parlare, è quello, io credo, migliore, perché è la moneta basata sull'idea che la moneta non vale niente, cioè facciamo il contrario.
Sì, perché
questo non è male.
Eh sì, perché diciamo che ponendosi il problema che il Bitcoin è deflazionario, e che il Bitcoin comunque ha una certa tendenza a incrementare mostruosamente di prezzo, come abbiamo visto, che il Bitcoin è partito che valeva pochissimo ed è arrivato che vale migliaia di dollari al momento, e crescerà. Si sono inventati invece il Dogecoin, che è molto carino, perché c'ha una diciamo, nell'immagine dell'ipotetica moneta virtuale c'è una bella faccia di cane per
sì, molto simpatico.
Sì, è molto simpatico. L'idea è che volesse una moneta simpatica, quella del Dogecoin. Il Dogecoin nasce sostanzialmente con l'idea di avere una moneta a basso valore che possa essere utilizzato
per cose che non servono.
Sì, per cose che non servono, come diciamo uno degli usi erano i tip su Reddit, cioè il fatto di poter riconoscere una,
cioè
una
tip è tipo un like, dai.
Sì, un like che ha un valore.
Ora, però vale quasi niente.
Sì, sì, il Bitcoin, il Dogecoin ha un valore di qualche decimillesimo di dollaro, mi pare. Comunque è una cifra abbondantemente inferiore a un centesimo. Ora, c'è da dire che anche il Dogecoin, che comunque si basa su un sistema con proof of work molto semplice, diciamo, che è quello della lo stesso che usa Litecoin, Scrypt, se non erro, che è comunque... diciamo ha comunque una tendenza intrinseca ad aumentare di valore, però il punto, perché diventa più difficile sempre risolvere la proof of work, però mentre la proof of work in partenza è facile, e inoltre il Dogecoin non ha un cap, cioè non ha un limite massimo teorico di monete che si possono ottenere. Questo fa sì che effettivamente la moneta abbia un aumento di valore, ma questo aumento di valore è molto basso, e comunque diciamo non ha finora mai fatto aumentare la moneta a valori diciamo pratici. Un'unità di Dogecoin è sempre stata una cosa abbondantemente inferiore alla più piccola unità utilizzabile delle monete comuni.
Sta tra la pacca sulla spalla e la Goledor.
Sì, esatto. E quindi è pensata per questa cosa, il che è un uso, diciamo, volendo, un pochettino più carino di questa cosa. È una criptovaluta che io
che non criptovale niente.
Che non criptovale niente, nel senso la uso per giocare, per dare, insomma, per passarsi il tempo. Un'altra, diciamo, per restare in quelle, diciamo, dotate di serietà in un certo senso, cioè che hanno cercato di risolvere i problemi del Bitcoin con qualcosa che avesse un senso.
Direi, per tornare, perché se permetti, il Dogecoin non mi sembrava dotato di serietà, questa è la mia opinione. Poi
vabbè, è serissimo in realtà, ha risolto un problema, cioè quello di dare una mancia inferiore di un centesimo.
Sì, è vero.
E praticamente c'è, diciamo, un altro problema che abbiamo detto prima, è il problema dell'anonimato di Bitcoin, che anonimo non è. E alcuni si hanno cominciato a dire, sì, vabbè, però io voglio un anonimato vero su una moneta del genere.
Ma allora serve, è un problema difficile, serve gente forte.
Esatto, e infatti tra queste monete c'è Zcash, che come dice il suo slogan è built on strong science,
la scienza forte, certo, capito?
Mentre tutti gli altri sono scienza molla, di quella debole, sì, sì, messa di lato, malaticcia, e queste loro sono su scienza forte. E praticamente Zcash si basa, cerca di risolvere il problema oscurando gli indirizzi oscurando le transazioni. Zcash permette di fare transazioni tra ID trasparenti, tra portafogli trasparenti, cioè che chiunque può sapere la transazione, chi l'ha fatta, transazioni asimmetriche trasparente, uno oscurato, oppure transazioni totalmente oscurate. Sostanzialmente lo scopo è quello di mantenere il concetto della blockchain, cioè la possibilità di avere una prova della sicurezza delle transazioni in un mondo di partecipanti malfidati, cioè che nessuno si fida degli altri. Però contemporaneamente, dopo che fa un'operazione, nasconde alle successive la transazione che è avvenuta. Così è possibile ricavare le transazioni, ma non è possibile ricavare con certezza chi ha fatto la transazione. Questa famiglia di monete ce ne sono tante. Un'altra abbastanza famosa è Monero, che invece si basa su un concetto, diciamo, un po' più semplice, che è quello che una volta che fai un insieme di transazioni, le firme vengono mescolate, per cui tu non puoi più sapere dall'interno di un insieme di 10 transazioni chi è che ha fatto esattamente quale transazione. Tu hai solo un insieme di transazioni con un insieme di portafogli, ma non sai esattamente cosa è successo tra chi, riducendo in maniera la capacità di rintracciare la persona che ha fatto la transazione. Ora, in realtà tutte queste cose diciamo, si basano su appunto tentativi di oscurare la, appunto l'identità delle persone. Ma c'è da dire che, almeno per il mio commento personale, che queste cose funzionerebbero se ci fosse un'enorme base di persone che scambiano queste monete. Cioè, se le Monero li scambiamo sempre le solite 10 persone, il fatto che quello ogni 10 mi rimischia le firme significa molto.
Eh sì, questo è perché però l'anonimato, per come è definito in termini matematici o informatici, si intende sempre anonimo tra, cioè, come dire, che una certa azione potrebbe essere stata commessa da in genere, no? Quando tu fai una cosa che non è anonima, si dice che o sei stato tu o è stato qualcuno che però presenta un tot di condizioni simili alle tue, il che in pratica magari sono altre al massimo due persone, perché se ti dicono no, una persona che lavora in quel posto, che è di una certa età, con una certa statura e che in quel giorno è vestito in quel modo, magari, no? Quanti fate che quel giorno c'avate i jeans, che siete alti circa 1,70, che avete i capelli biondi e lavorate proprio in quell'edificio là, magari siete tre, e quindi sei anonimo tra tre. Nell'informatica dovevi essere anonimo tra tanti, no? Questa è una formalizzazione matematica dell'anonimato che si dà, e il che però chiaramente il numero di persone tra cui ti puoi nascondere non può essere maggiore del numero di partecipanti al, al fenomeno collettivo, diciamo.
Sì, diciamo che poi la questione qua, per come la vedo io, su come andrebbe a finire un uso di Monero di, al, diciamo, su, su una base di utenti scarsa, è che quando tu vai a se avviene un'indagine su una transazione con questa moneta, col Bitcoin vanno a prendere una persona perché hanno una ragionevole certezza, con Monero semplicemente ne vanno a prendere tutte e 10 per poi continuare le indagini, perché perché quando il numero di persone che comunque hanno fatto una possibile cosa negativa è basso, semplicemente è più conveniente fare le indagini su tutte che andare a cercare la certezza. Qua è una differenza chiara tra quando la, quando la definizione matematica e la definizione del mondo reale diciamo cozzano. Comunque, queste per quelle monete che hanno cercato di risolvere più, diciamo, seriamente, io il Dogecoin lo metto tra quelle serie perché hanno risolto un problema del Bitcoin. In realtà poi c'è tutta un'altra famiglia di cose che diciamo hanno caratteristiche più particolari. Io su una che vi nomino così, diciamo, sarei seriamente in dubbio se è una cosa
in
seria,
quale categoria metterla?
Seria, sì. Anche perché rientra in una cosa che in un certo senso potrebbe essere pericolosissima. Si tratta del petro venezuelano. Ora, che cos'è il petro venezuelano? Nell'ambito dell'attuale crisi che c'è in Venezuela, e soprattutto, anzi, più che quella attuale, quella che c'era prima, che era essenzialmente di tipo economico, cioè il crollo del valore del Bolivar, Maduro, penso lo staff di Maduro, si è inventato una moneta, una criptovaluta basata su basata in realtà non si capisce, perché nei white paper prima c'era scritto su Ethereum, poi c'era scritto su NEM, che è un'altra criptovaluta, quindi diciamo non è che è chiaro su cosa si basa, anche perché tecnicamente non sembra essere del tutto aperta.
Non lo usa quasi nessuno.
No, non lo usa nessuno, perché
il concetto.
Allora, il principio di questa cosa era la quantità iniziale di questi petros veniva garantita ciascuna da un barile di petrolio, se non ho capito bene. Se ho capito male, cioè si tratta e poi dopo questo valore iniziale, che era quella garanzia iniziale, poi la moneta evolveva come una normale criptovaluta. Ora, questa è una cosa che in realtà non è il primo progetto che è stato fatto in questa maniera. C'era uno fatto dalla zecca reale inglese a Londra, di fare una moneta basata, una criptovaluta diciamo supportata dai depositi d'oro che c'era presente nella zecca, che è poi progetto che poi l'anno scorso è stato cancellato perché considerato non valido. Ora, il problema di questa cosa è che potrebbe risultare una cosa positiva. Esistono molte comunità che hanno cercato che puntano su queste criptovalute, non ultimo, come diceva il compagno da Firenze, quello di la proposta De Magistris alla moneta napoletana.
Io però rimango sulla linea che quella era una cosa detta così per dirne una.
Eh sì, probabilmente sì. Comunque il problema qua su queste cose è che sono sistemi che mescolano due concetti che sembravano indipendenti, cioè un meccanismo di funzionamento tipo criptovaluta con una base di valore a questo punto supportata nel caso del Venezuela dal petrolio, cioè un valore reale ma sostanzialmente in realtà dallo Stato venezuelano. Quindi stiamo mescolando i due sistemi per ottenere una cosa che è intermedia tra una valuta come siamo abituati a vederla noi, cioè con un valore garantito dallo Stato, che però evolve come una criptovaluta. Ora, il petro non sembra essere realmente utilizzato né realmente scambiato al di fuori del Venezuela, perlomeno non so se nel Venezuela è utilizzato, però diciamo,
ma guarda, ti posso dire sicuramente che nel cercare informazioni queste monete spesso hanno una cosa che si chiama in genere Block Explorer, sì, che è un coso da cui tu puoi vedere tutto quello che avviene su quella moneta, e quello del petro sembra non funzionare al momento. Ora, questo non è indicativo, magari io quando l'ho cercato non funzionava, ma in realtà viaggia fortissimo sempre. Però questo, sommato ad altri indizi, ci fa pensare che questa cosa non funzioni, che il motivo sia che era stata una sparata anche quella, cioè poi attuata, però che comunque non andava poi da nessuna parte o altro tipo di problemi, questo non siamo in grado di dirlo. Però sicuramente va registrato il fatto che, come dicevi, di queste cose se ne susseguono tante, alcune probabilmente semplicemente perché dire criptovaluta
fa figo.
Sì, avrei voluto dire spiazza o altre parole, però fa sicuramente molto figo. E niente, anche perché mi sembra che sempre più, no, quando non si riescono a risolvere problemi economici seri, allora uno poi la butta sul monetarismo e calcio d'angolo.
Sì.
E poi ci ripensiamo.
È abbastanza di moda questa cosa. Comunque.
Ma tipo nell'ultimo secolo e mezzo è molto di moda, esatto, questa cosa.
Comunque ora vi parliamo semplicemente delle ultime tre monete che secondo me sono le più interessanti di tutte.
Sì, sì, sicuramente.
Perché parliamo finalmente di cose serie. La prima cosa seria veramente importante è l'Anime Coin.
Sì, l'Anime Coin, sapete, no? L'anime sono i fumetti giapponesi. Quando dico parole scritturali c'è sempre il sospetto che qualcuno dica no, non è veramente così, c'è una differenza che non avresti dovuto ignorare. Sono i fumetti giapponesi? No, quelli sono i manga.
Ma veramente erano solo i cartoni animati giapponesi sarebbero.
Ah,
però,
è vero.
Però vabbè, diciamo, siamo là, ma anche...
Sono comunque immagini.
Sì, comunque sono immagini.
Non distingo le immagini.
Perché no, non è che non li distinguiamo noi. In realtà non le distinguono proprio loro, perché in realtà questo Anime Coin è una bella criptomoneta che è pensata per favorire lo scambio dei lavori di arte, immagini fatte sostanzialmente su misura, garantendo agli acquirenti e agli artisti una prova di sicurezza e di specificità e di pagamento diretto. Quindi praticamente se io sono un grande disegnatore di manga e voglio fare la mia un'immagine per una persona autografandola, quella mi paga in Anime Coin e abbiamo risolto il problema. Non ci sono intermediari, sempre con i soliti caveat che avevo detto prima.
Sì, perché in genere il fatto è che il pagamento è tra virgolette svincolato dall'ottenimento della merce, no? Cioè in astratto, quando se voi andate al Ferramenta e voi date 5 euro e lui dovrebbe dare delle lampadine, in teoria, poi insomma, che te ve le dà le lampadine, però chi vi dice poi date 5 euro e poi le lampadine non ve le dà e voi rimanete al buio? Questo in teoria potrebbe succedere perché il sistema non è integrato, cioè così come quando tu compri una merce su internet, chi lo dice che poi davvero te la inviano e non ti fregano i soldi, a parte, come dire, il sistema legale, la consuetudine e altri, come dire, discorsi morali. In teoria niente te lo impone, perché il sistema non è integrato, tu con una mano paghi e con l'altra ricevi, e invece qui hanno integrato le due cose, stanno tutto quanto digitale, così tu paghi e ottieni in modo simultaneo.
Sì, perché la cosa carina è che questo non è uguale a paghi con un bitcoin e mi mandi il file, perché l'idea dell'Anime Coin è che, tanto siccome nella blockchain io ci posso schiaffare tutto quello che voglio, ci posso schiaffare pure la mia immagine, quindi praticamente all'interno la cosa acquistata, il proprietario e la transazione sono tutte salvate dentro la blockchain.
chissà come hanno fatto a gestire i problemi di spazio di questa blockchain, che me la immagino bella grande. Se le immagini sono in qualità alta, se usano 3 bit di colore, allora no, però altrimenti sì. Non lo so, non ho indagato abbastanza, diciamo, per sapere anche la risposta,
diciamo,
a questo.
Diciamo che almeno sull'articolo che leggevo io, come spiegazione su questa cosa, c'è che AnimeCoin è un progetto che sostanzialmente è agli inizi e ci ha avuto poche finora transazioni.
Ma questo è sorprendente.
Sì, no, e di conseguenza però i problemi di spazio non sono un problema. Bisogna vedere perché? Cosa succederà appena questa cosa, se si diffonde, appena si diffonde.
Ah, perché la usano in due, non sono un problema. Ok,
quindi,
ho capito.
Quindi tu mi scambi un'immagine ogni 6 mesi, sì, la mia blockchain rimane piccola. Comunque,
vabbè.
Passiamo avanti. Oltre alla Namecoin, un'altra cosa che risolve un problema annoso, oltre a quello dello scambio di arte, è quello della collezione. Cioè, io ho le mie monete rare nella mia collezione di monete rare nell'armadio, ma e se le voglio fare di criptovaluta, come cavolo le colleziono? Che questi mi vanno minando monete e le mie monete rare finiscono di essere monete rare.
Sì, perché questo è un dei problemi del Bitcoin, è che le monete da collezione così scompaiono se le cose diventano digitali. Tra l'altro noi sappiamo che il collezionismo è la risoluzione a molti problemi, tra cui la legalizzazione della cannabis, perché no, questo è lo stato attuale.
Visto che hai detto questa cosa, vi dico che non ve ne parlerò, ma ci sono circa...
Ma ce ne stai parlando?
No, ci sono circa centinaia di criptovalute che hanno come unico scopo l'acquisto di cannabis e derivati dalla cannabis. Però siccome sono troppo inflazionate non ve ne parlo, perché sarebbe, diciamo, inutile. Andate in giro in rete e ne trovate quante ne volete di cose pensate solo per acquistare cannabis.
Ho capito, nel caso quindi viveste in un posto sperduto, sì, in cui caso non la vendono sotto casa.
Nelle montagne della Groenlandia, dove la serra non funziona.
Ho capito.
Comunque, diciamo che il problema della collezione è risolto da una bellissima criptovaluta a cui hanno deciso di mettere un limite massimo di 250.000 unità. In questa maniera, praticamente, minare un Obtanium è difficilissimo e le pochissime valute, le pochissime monete che ci sono in giro sono sostanzialmente oggetti da collezione. E loro si presentano proprio in questa maniera, dicendo che il loro è un oggetto da collezione.
Ma ci sono anche qui, cioè quelle cose tipo il gronchi rosa, no? Quelle fatte sbagliate che valgono tantissimo.
Ma no, a quanto
l'euro con la Germania divisa in due. queste cose
a quanto pare no, non ne parlano di questa cosa, però si vantano del fatto che, a proposito degli svegliati minuti di Bitcoin, che per minare un non-optanium si vogliono circa 30 anni.
Ah, molto bene, quindi un unnio è per sempre. E poi in chiusura io penso che questo sia il nostro pezzo forte, a cui sicuramente chi ascolta la radio non potrà mai rinunciare.
E certo.
No, te lo lascio dire a te perché tu l'hai scovato.
Perché dobbiamo pensare che, oltre che queste criptovalute non servono soltanto a far giocare l'arte, la collezione, la cosa, oppure a fare investimenti o cose, ma servono anche a fare del bene. In particolare, chi è fortunato a stare in paesi avanzati come gli Stati Uniti può contribuire a un progetto per fare il loro paese di nuovo, renderlo di nuovo grande, utilizzando le Trump Coin, un meraviglioso progetto nato per fare sicuramente del bene alla nazione americana usando le criptovalute. Le Trump Coin, ovviamente, diciamo, c'è da dire subito che non le ha fatte Trump, non so se dire per fortuna perché magari non ci ha pensato, però,
o per timidezza,
però le Trump Coin in realtà sono state fatte da un gruppo di patrioti, come si definiscono loro stessi, cioè c'è pure il nome sul sito, il nome delle persone che hanno partecipato allo sviluppo di questa cosa, che
e l'hanno fatto, qui cito lo snippet di Google che mi aiuta, per aiutare il presidente Trump nella sua lotta. Sentite proprio quali sono i temi centrali, quello riassumono la lotta di Trump contro le fake news, cioè il primo punto della situazione è la lotta contro le fake news, il secondo è la corruzione e il terzo è il deep state, che io sinceramente non so cosa sia, penso sia tipo lo stato di sonno di profondo torpore o
no, io credo il deep state,
la burocrazia,
sì,
che
la
cos'è?
Burocrazia, sì.
Vabbè, scusate, questo era un momento di grande ilarità, il sito vi consigliamo di vederlo perché è veramente notevole.
Sì, diciamo che loro si vantano di essere una delle prime monete dedicate a una causa. E se lo leggete, se leggete come si presentano, a parte il fatto che conoscendo Trump e conoscendo i programmi di Trump non ci potete cadere, perché proprio non ci potete cadere, però loro parlano di efficienza energetica, parlano di
temi che stanno a cuore,
sì, che queste monete saranno utilizzate per finanziare le campagne per aiutare l'economia americana, per fare insomma tutte cose immensamente positive. Sì, infatti
comunque,
avevo quasi
per inciso, io non ci ho capito niente comunque, perché non è che è molto chiaro,
cioè, perché tipo, marketing è ovvio,
cioè, come le riusano queste cose per poi farci campagna, che te ne fai di Trump coin dopo? Io non è che sono sicuro.
Allora loro dicono che questi Trump coin verranno utilizzate per finanziare campagne, come si chiama, e poi siccome funzionano,
sì,
con
come
un sistema di criptovaluta automaticamente ci guadagni dal fatto che accresceranno il loro valore nel tempo con lo scambio di Trump coin.
Non è che sono sicuro, se ho capito, vabbè, non
cioè,
fa
funziona,
niente.
Funzionano esattamente uguali a tutte le altre, semplicemente che sono orientate all'aiuto della politica di Trump. Ora, la questione è su questa cosa, io ero tanto, tanto contento che ho pensato, ma guarda, ora quasi quasi me ne compro una. Soltanto che poi ho rinunciato perché praticamente è interessante considerare che per comprarle hai bisogno del Bitcoin. Cioè, sostanzialmente, se voi guardate come funziona il loro sito, loro invitano le persone a comprare criptovaluta e poi a scambiare la criptovaluta che avete comprato con la loro.
Sito
questa cosa,
sito che per inciso funziona malissimo, io non sono ore che ci impazzisco.
Sì, aspetta, però la cosa carina su questa cosa è, vi ricordate che noi abbiamo parlato a metà trasmissione della storia, o un po' più di metà, della storia della competizione tra le monete? È carina questa cosa, loro chiaramente ti stanno dicendo: tu non mi devi comprare la moneta, tu devi comprare altre criptovalute e poi cambiare le criptovalute con me, perché in questa maniera il valore di scambio delle Trump coin sale rispetto alle altre criptovalute. Cioè, c'è da dire, sicuramente da bravi esponenti del Partito Repubblicano americano sanno come funziona l'economia. Praticamente la Trump coin sta cercando di scalare le altre criptovalute, quindi non solo fai del bene, ma le aiuti pure a salire in borsa.
Comunque, se pensavate che magari la cosa vi ha molto sorpreso, così ingenui, che Trump avesse una criptovaluta a suo nome, non sua perché non è affascinato dal progetto, vi sbagliate, perché Trump ne ha due di monete che sono legate a lui, perché c'è anche il PRESS, che è il President Trump, e niente, questo così, capito? C'è chi ha due criptovalute e chi niente.
Esatto.
Quindi fatevi anche voi la vostra criptovaluta, infatti, e risolverete i vostri problemi e quelli di molti altri.
Infatti vorrei dire che purtroppo noi in Italia siamo sempre indietro. Ora voglio dire, e tanto supporti Trump, voglio dire, sempre su Twitter, sempre su Facebook, Salvini non te la fai una criptovaluta, dai.
E infatti, va bene, con questo, come promesso, si è fatta una certa, sono le 22:59, io credo che probabilmente avrete magari già staccato, io vi capisco se l'avete fatto, non vi arrabbio, ma altrimenti vi ringrazio profondamente, soprattutto se l'avete fatto da condizioni di privata libertà. Vi ricordo che il numero per chiamarci, maledirci o quant'altro è lo 06 49 17 50 e che quella che avete ascoltato è Le Dita nella Presa, una trasmissione di Radio Onda Rossa in cui parliamo di tecnologia e quant'altro, non sempre con così tanta logorrea, ma sicuramente il dono della sintesi non è affare nostro. Le nostre mail le dite nella presa @ondarossa.info e sul sito ondarossa.info troverete sicuramente a breve anche il podcast di questa puntata. Vi ricordo anche, se ve lo foste perso, che Radio Onda Rossa è una radio autogestita, autofinanziata, e che non fa pubblicità e che per questo ha sempre bisogno del vostro sostegno che in questo periodo vi chiediamo di dimostrare partecipando al radio abbonamento. Farlo è semplicissimo, basta andare sul sito web web, cliccare sul banner partecipa alla campagna di radio abbonamento 30 per 1000, è così che l'abbiamo chiamata, andare su un sito in cui abbiamo spiegato parecchie cose e in cui c'è un bel tastone abbonati subito, e quando cliccate lì potete fare il farci effettivamente la donazione dei 30 euro o di quanto crede che sia il caso di fare, e quindi essere il 160esimo, perché in 159 hanno già dato il loro sostegno. Siamo arrivati a 5.000 dei 30.000 euro che ci eravamo prefissi, quindi insomma piano piano ce la stiamo facendo, e aiutateci a farcela. Con questo vi diamo la vostra buonanotte e vi ricordiamo che il palinsesto di Radio Onda Rossa prosegue per la notte con il compagno automatico e una attenta selezione di repliche, e poi riprenderà domani mattina con la rassegna stampa. Ciao.
Ciao.